Eccoci a una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto con Loris e anche questa volta andiamo alla scoperta degli angoli di Brescia lungo un itinerario a sorpresa che ci è stato preparato dal nostro Loris, l'animatore, come ama definirsi, di questi tragitti nel cuore della nostra città. Ciao Loris!
Salve a tutti!
Dove ci porti oggi, animatore?
Allora, oggi siamo pronti a partire per una nuova passeggiata tra le vie di Brescia. Anche oggi ci muoveremo all'interno del ring cittadino, ma come sempre, fino alla fine non saprete da che punto partiamo.
Beh, meglio ricordarlo a chi ci ascolta per la prima volta. Il percorso che ora ci descriverai è tutto da scoprire e solo al termine dell'itinerario ci darai tutte le informazioni per conoscerlo nei dettagli, in modo da poterlo rifare durante una delle nostre camminate in centro città.
Esatto, e visto che chi ci ascolta per la prima volta non lo sa, aggiungiamo che nelle pagine del sito www.tesorivicini.it si possono trovare tutte le trasmissioni precedenti. Speriamo che i nostri ascoltatori siano curiosi di scoprire Brescia e le tante cose che ci può raccontare, poiché la nostra città è uno scrigno di storia, arte e tante curiosità. In poche parole, un museo a cielo aperto, come recita il titolo della trasmissione.
Bene, dopo il promemoria possiamo incominciare, però non hai ancora detto il titolo della puntata.
Questa volta preferisco dirlo alla fine. Chi ascolterà la trasmissione sul sito lo troverà già scritto, mentre chi ascolta in diretta la radio lo scoprirà al termine della passeggiata.
Vuol dire che il titolo rivela qualche dettaglio prezioso, ti conosco.
Ti dico solo che contiene un colore, l'azzurro.
Ah, mi viene subito di pensare al cielo.
Sbagliato sei fuori strada, ma non aggiungo altro. Ora iniziamo. Il punto di partenza dell'itinerario numero 7 si trova tra una fontana e una scalinata, vicino a due luoghi che hanno un legame molto stretto con la città. Uno di questi guarda alla storia recente e lo fa attraverso l'uso di quegli strumenti che registrano fedelmente quello che si vede. Ma non ti dico di quale strumento si tratta. L'altro invece è proiettato verso il cielo ed è uno degli scrigni preziosi della storia di Brescia.
Com'è intrigante questa partenza. Ci stai parlando di luoghi certamente conosciuti, ma ci riveli poco della loro identità. Hai solo detto che uno dei due luoghi è legato a questi strumenti misteriosi e l'altro al passato. Quindi, quasi certamente, sarà un edificio costruito molto tempo fa. Insomma, come al solito, ci lasci al buio.
Lo sai che involontariamente hai detto una cosa che è legata proprio al nostro percorso?
Davvero? Quale delle cose che ho detto?
Te lo dico alla fine, naturalmente. Ora proseguiamo. Altrimenti magari mi lascio scappare qualche parola rivelatrice del nostro itinerario a sorpresa tra le vie di Brescia.
Ma da quale parte andiamo? Dal lato della scalinata o da quello della fontana?
Allora, procediamo verso il lato della fontana. Costeggiamo il muro dell'edificio al quale è addossata e camminiamo fino a quando incrociamo un'altra strada. Giriamo a destra, rimaniamo sempre sul marciapiede e camminiamo per qualche decina di metri su questa nuova strada, fino a quando la nostra attenzione verrà attirata da una strana finestra collocata in una strana posizione.
Ma perché descrivi questo dettaglio?
Perché si collega con il nostro itinerario.
Ah, sei proprio molto misterioso oggi. Non hai svelato nulla che ci aiuti a scoprire cos'è questa strana finestra. Non dici neppure se si trova in alto o in basso, su una parete o su un tetto. E qual è la sua funzione?
Allora, ti posso solo dire che tra tutte le parole che hai detto ne hai azzeccata una, che è quella più utile per capire cosa stiamo cercando.
Ma non ci puoi dire nulla, altrimenti capiamo subito di cosa si tratta.
Sì, proprio così, la regola è sempre quella. Continuiamo nella stessa direzione e dopo qualche passo la strada si apre e ci troviamo in un luogo dove possiamo far lavorare la nostra fantasia.
Cosa intendi dire? Dobbiamo inventarci qualcosa di fantastico o dobbiamo immaginare qualcosa che non c'è o dobbiamo immaginare di essere in un'epoca del passato?
Allora, la terza soluzione va bene. Immaginiamo di essere negli anni 40 del secolo scorso. Vicino al luogo che abbiamo raggiunto si radunava la cittadinanza. Era una riunione consigliata, ma in certi casi era obbligata.
Cioè, si tenevano degli incontri, delle assemblee e di cosa si parlava?
Allora, non proprio così. La gente si ritrovava, ma non per parlare di un argomento particolare o per ascoltare qualche oratore. Non era questo il motivo del raduno.
Insomma, non ci vuoi dire altro, ma neppure un piccolo aiutino. Certo che oggi sei proprio misterioso. Non ci hai ancora dato un solo indizio per capire quali vie della città stiamo percorrendo. Se fosse un racconto giallo, direi che stiamo proprio brancolando nel buio.
Di nuovo un'altra parola inerente al nostro percorso, ma non chiedermi quale. L'unico aiuto che ti posso dare è che stiamo percorrendo un itinerario molto richiesto da tante persone e assistito da alcune guide molto speciali che non sono guide turistiche. La cosa divertente è che quando ci capita di incrociare questi gruppi di strani turisti, vedendoli, non possiamo che sorridere, soprattutto se li incontriamo quando fa caldo.
E se mi avessi detto che ci facevano sorridere durante la stagione invernale, avrei pensato che queste persone sono vestite con i costumi di carnevale. Ma se mi parli del periodo estivo, non posso certo pensare che siano dei turisti che arrivano dai nostri laghi e se ne vanno in giro in costume da bagno.
Allora, possiamo dire che ciò che colpisce chi li vede sono proprio gli indumenti che indossano.
Ci risiamo, mi lasci nel buio più profondo e non mi dici nulla, rimango con tutti i miei dubbi, ma non vedo l'ora di poter sapere di che cosa si tratta. Non riesco ad associare quello che mi hai detto con dei gruppi di strane persone che potrei incrociare in città.
Anche oggi hai citato una parola attinente all'itinerario misterioso di oggi, ma ora dobbiamo proseguire. Siamo rimasti fermi troppo tempo alla seconda tappa. Procediamo sempre nella stessa direzione e costeggiamo sul lato destro l'edificio che abbiamo davanti. Entreremo in una nuova via. Una volta giunti al termine di questa strada, sulla nostra destra troveremo una chiesa.
Ah, finalmente un particolare certo. Nell'itinerario di oggi, udite udite, incontriamo una chiesa.
Non solo una.
Allora aspetto che tu mi dica quando incontreremo la seconda.
Non è detto che la seconda chiesa sia una delle prossime mete. Comunque ritorniamo alla chiesa che abbiamo raggiunto. Se anche qui lasci libera la tua fantasia, puoi immaginare una finestra dalla quale potresti vedere un aspetto di Brescia poco conosciuto. Chissà. Prima o poi questa finestra la costruiranno davvero, perché adesso non c'è.
E che cosa dovremmo vedere da questa finestra?
Scopriresti una parte nascosta del tragitto di oggi, che noi stiamo percorrendo verso sud, mentre gli strani gruppi di turisti di solito lo fanno al contrario, andando verso nord.
Ah, quindi ci stai rivelando che stiamo camminando in direzione sud.
Esatto. E siamo quasi arrivati alla tappa numero 4, l'ultima dell'itinerario di oggi. Prima di raggiungerla volevo dirti che un tempo, durante questo percorso, avremmo incrociato un ponte.
Un ponte? Non dirmi che stiamo facendo uno dei tuoi itinerari a sorpresa fuori dal ring cittadino. Potremmo allora essere nelle vicinanze di uno dei ponti che passano sopra o sotto la ferrovia.
No, sei fuori strada, perché non abbiamo mai abbandonato il cuore della città.
Beh, ma allora di quale ponte stai parlando?
Abbi pazienza, ma ti ricordo che in un precedente itinerario ti ho già parlato di questo ponte. Comunque siamo ormai vicini al termine del nostro itinerario e tra poco ti darò tutte le risposte.
Altro che risposta, ne sto aspettando tante, tante di risposte. Non ho idea di quale sia la seconda chiesa. Non so dov'è la finestra particolare che devo cercare. Che cos'è il luogo del raduno? Mi devo immaginare una finestra in una chiesa ed anche un ponte che non si vede. Sono sempre nel buio più completo.
Ah, ma lo sai che ti vengono proprio in mente le parole giuste? Una delle ultime che hai detto inerente al nostro percorso.
Basterebbe sapere qual è. Ne ho dette così tante.
Aspetta ancora poco. Ormai siamo arrivati. Lasciando alle nostre spalle la chiesa, davanti a noi si apre un altro spazio che attraversiamo andando sempre nella stessa direzione.
In pratica questo è un itinerario quasi rettilineo, non mi pare di avere mai dovuto girare, tranne all'inizio quando abbiamo abbandonato la prima strada per girare a destra.
Esatto, ora siamo giunti al termine dell'ultimo spazio che abbiamo attraversato. Imbocchiamo un vicolino dove troviamo la porta rossa che indica il punto di partenza delle gite dei nostri strani turisti. È proprio qui che avviene la vestizione dei turisti, tra l'altro sotto gli occhi incuriositi e divertiti dei passanti.
Come si travestono? Allora è proprio una sorta di carnevalata estiva.
Allora, questa vestizione può avvenire in qualsiasi stagione, ma io ti consiglio di fare l'itinerario in estate. Oggi noi abbiamo fatto l'itinerario alla luce del sole, gli strani turisti invece lo fanno andando verso nord, abbiamo detto, e usando le torce.
Ma come mai? È una visita a Brescia in notturna.
No, le torce si devono usare anche nelle ore diurne.
Sono un po' eccentrici però questi turisti, E cosa se ne fanno delle torce durante il giorno?
Beh, allora, prima di preoccuparti della torcia, è meglio indossare tutto l'equipaggiamento necessario, perché l'elenco è lungo. Ci vogliono due paia di calze da montagna, stivali altezza inguine, che sono forniti dagli organizzatori della passeggiata, mascherina, caschetto, cuffia o cappellino e guanti impermeabili. La torcia deve avere un'autonomia di un paio d'ore, anche se l'itinerario dura più tempo.
Ah, proprio una bella camminata, oltre 2 ore. Questi strani turisti si fanno il giro di tutta la città? Allora ce lo vuoi dire dove vanno? E a che cosa serve la torcia?
Il percorso è lungo perché lo fanno prima verso nord, e poi verso sud, facendo lo stesso itinerario che abbiamo immaginato di fare noi oggi. Ma non ti ho ancora detto che per tutta la prima parte della passeggiata i turisti avranno sempre i piedi a mollo.
Ma questa è bella, se ne stanno con i piedi nell'acqua. Adesso capisco perché devono indossare gli stivali altezza inguine e ho finalmente capito dove trovano tutta quest'acqua. Sotto i nostri piedi.
Esatto, iniziano a trovare l'acqua dopo essere entrati dalla Porta Rossa, che si trova in via Annibale Calini al numero civico 7, una delle poche vie rimaste dell'antico quartiere del Serraglio, quello in parte distrutto per fare spazio a Piazza Vittoria, costruita durante il ventennio fascista con un gigantesco sventramento di quell'area cittadina. Una volta era intrico di vicoli e piazzette.
E oggi non c'è più nulla di questo quartiere. Finalmente ho capito di quale itinerario si tratta.
L'acqua dove si immergono con gli stivali e quella dei fiumi, oggi quasi tutti sotterranei, che scorrono sotto il manto stradale della città. I fiumi di Brescia sono quasi tutti coperti ormai da tempo. Per raggiungerli e percorrerli bisogna scendere la piccola scala che si trova aprendo la famosa Porta Rossa. E finalmente si entra nella Brescia sotterranea. Ad attenderci c'è l'acqua dei fiumi che scorrono appunto sotto la città, che qui si divide nel suo percorso verso sud.
Adesso si capisce il perché dello strano abbigliamento e degli stivali fino alle cosce. Ma perché dici che queste persone fanno sorridere i passanti? Se camminano sotto il manto stradale, com'è possibile vederli?
È presto detto, perché dopo aver percorso controcorrente il fiume, il gruppo di questi turisti della Brescia sotterranea deve ritornare al punto di partenza, cioè nella via dove si trova la Porta Rossa, dove si sono vestiti, insomma. Il tragitto del ritorno è in superficie. Prova ad immaginare se non ti viene da sorridere vedendo le persone che in piena estate, con il caldo che fa, attraversano le vie del centro vestite come degli esploratori del sottosuolo, con tanto di stivali e caschetto.
Ora ricordo che ci avevi promesso proprio di parlarci di questo originale itinerario nella Brescia sotterranea. Ma cos'è la finestra che dobbiamo immaginare accanto ad una chiesa? Dove si trova il ponte e dov'è la seconda chiesa di cui ci hai parlato?
Quante domande! Ora ti do tutte le risposte. Allora, questi gruppi sono guidati da Brescia Underground e scendono sottoterra dalla Porta Rossa di cui ti ho già parlato. Risalgono il fiume dal punto di partenza dell'itinerario, che viene chiamato il Partitore del Serraglio. Le acque provengono ovviamente da nord. Adesso rifacciamo l'itinerario che ti ho descritto in superficie, lo stesso che i turisti del sottosuolo fanno risalendo però controcorrente. Siamo vicini a Piazza Vittoria. E quindi, dopo averla attraversata andando verso nord, stiamo camminando sotto il manto stradale, stando sul lato sinistro troviamo la chiesa di Sant'Agata. All'esterno, sulla parete a destra della chiesa, è lì che i promotori di questi itinerari vogliono realizzare un'apertura protetta da un vetro, in modo che il fiume sotterraneo diventerebbe visibile anche alle persone di passaggio in superficie.
Beh, siamo vicini al blocco di roccia che arriva dall'Adamello, giusto?
Sì, siamo proprio lì vicini. Non ti puoi sbagliare, anche perché nel punto dove si vorrebbe realizzare questa curiosa apertura verso il sottosuolo c'è uno dei tanti totem di Brescia Underground, dove viene spiegato cosa si trova sotto il manto stradale della città. Se proseguiamo sempre in direzione nord, a un certo punto costeggiamo Palazzo Loggia e giungiamo al secondo spiazzo di cui ti avevo parlato. Siamo arrivati in Largo Formentone. Accanto a Palazzo Loggia, sotto Largo Formentone, durante la Seconda Guerra Mondiale c'era un rifugio antiaereo ricavato dall'antico alveo del fiume.
Ah, ecco perché dicevi che le riunioni erano obbligate e non c'era nessun oratore da ascoltare.
Beh, non solo. Nell'Ottocento qui il fiume Garda aveva creato un laghetto. Lo si vede in un celebre dipinto realizzato da Giobatta Ferrari nel 1851. E per attraversare il fiume, già in epoca romana, era stato costruito un ponte sul Decumano. I resti di questo ponte si possono vedere durante il percorso nel sottosuolo della città.
A questo punto ci manca la finestra particolare della quale non ci hai voluto rivelare nulla.
Esatto, e il particolare da cercare è un oblò di colore azzurro coperto con vetro antisfondamento, collocato sul marciapiede di via San Faustino davanti al civico 1B.
Ma certo, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, ecco perché non ci volevi dire dove guardare, se in alto o in basso, altrimenti ci potevi aiutare a capire che bisognava cercare in questo punto della via. E abbiamo anche collegato il colore azzurro del titolo di questo itinerario. Quindi il titolo sarà Una finestra azzurra. terra.
Esatto. E attraverso questo blog si possono vedere le acque sottostanti che scorrono. Pensa che i passanti possono salutare le persone che camminano là sotto durante il loro tragitto sotterraneo.
E dov'è il punto dal quale si ritorna in superficie? Se si ritorna all'inizio del percorso, camminando lungo via San Faustino, vuol dire che da qualche parte le persone devono pure uscire.
Escono vicino al punto di partenza del nostro itinerario di oggi. Stiamo facendo a ritroso la camminata che abbiamo immaginato prima. Ti ricordi che proprio all'inizio abbiamo fatto un unico cambio di direzione?
Certo, oggi abbiamo seguito un percorso rettilineo ed ora, tornando sui nostri passi, ad un certo punto dovremo girare in una via laterale sulla sinistra. Quale?
Il nostro percorso non è stato proprio un rettilineo perché l'andamento ondulato di via San Faustino ricorda proprio l'alveo del fiume sottostante che ha modellato la forma sinuosa della strada. Facendo il percorso al contrario dobbiamo girare a sinistra quando incontriamo Contrada del Carmine.
Ho capito, siamo partiti dalla chiesa del Carmine. Ecco quali sono le due chiese dell'itinerario di oggi, quella di Sant'Agata e appunto quella del Carmine. Non mi dire che i turisti del sottosuolo sbucano fuori dal pavimento della chiesa.
Beh, lo sai che all'interno della chiesa del Carmine, sul lato destro della navata, c'è proprio un buco nel pavimento dal quale si vede il Bova che scorre?
Beh, andrò sicuramente a vederlo, ma i nostri turisti del sottosuolo non escono da lì.
No, sul lato destro della chiesa, proprio dove c'è la fontana di cui ti ho parlato all'inizio, c'è un tombino e da questo tombino, munito di una scala interna, che i nostri esploratori sbucano all'aperto. Pensa che gli autori di queste esplorazioni, all'inizio delle loro avventure nel sottosuolo, lo facevano nella clandestinità. Ci è voluto del tempo per ottenere le necessarie autorizzazioni.
Ho capito. Dov'è questo tombino? È accanto alla fontana, vicino all'ingresso del Museo Nazionale della Fotografia.
Esatto, proprio in quel punto. E chi vede queste persone che escono da un tombino, visto che sono vestiti in strano modo, non può non sorridere.
Sembreranno i partecipanti ad un'eccentrica sfilata e i sorrisi tra i passanti aumenteranno se la scena appare loro in piena estate con il termometro oltre i 30 gradi.
Già, non si può non sorridere, mentre i negozianti sono ormai abituati a vederli e sanno da che parte arrivano. Eppure chissà quante persone non conoscono questi itinerari originali nella Brescia nascosta sotto i nostri piedi. Comunque, sei riuscito ad avvicinarti alla soluzione dell'itinerario sorpresa, lo hai fatto tutte le volte che dicevi che stavi brancolando nel buio.
Certamente, è chiaro che senza torcia là sotto non si va da nessuna parte. Ma scusa, si entra con i piedi nell'acqua di fogna?
Allora, a dispetto di quello che si può pensare, i fiumi sotto la città non sono delle fogne. Lungo il percorso puoi incontrare qualche insetto, dei ragni, ed è per questo che è meglio essere ben coperti. Se vuoi partecipare all'avventura devi accettare anche i possibili rischi di un'esplorazione sotterranea.
È giusto. Allora, io intanto me ne sto in superficie, ma vedrai che prima o poi mi lancio anch'io nella Brescia sotterranea.
Ben detto, potrebbe essere un bel titolo per questo itinerario, ma così facendo lo si scoprirebbe facilmente. Ecco perché ho preferito intitolare questo percorso appunto Una finestra azzurra.
Quindi la finestra azzurra è l'oblò sul pavimento di via San Faustino, bordato di questo colore. Bene, abbiamo aggiunto una nuova tappa ai nostri itinerari. Ora possiamo darci appuntamento la prossima settimana. Stai già pensando dove andare a fare due passi?
È una sorpresa. Forse andremo in visita a una mostra oppure faremo un itinerario della serie per i giovanissimi.
Ho capito, adesso non anticipi nulla. E come al solito scopriremo tutto domenica prossima. Allora amici, volete anche voi seguirci la prossima settimana? Vi aspettiamo qui puntuali intorno alle 10:10 per un'altra puntata di Brescia Museo a cielo aperto con il nostro amico Loris. Grazie Loris.
Ciao a tutti.